24 mattino. Now I am all alone. Might as well turn off my phone. Fighissimo comunque sto pezzo nuovo. Come si chiama? Chi è il cantante?
Allora, dato che l'ha chiesto anche via mail un ascoltatore nei giorni scorsi, abbiamo realizzato una playlist su Spotify che si chiama 24 Mattino, la playlist, dove trovate tutti i pezzi che abbiamo messo. Sono ormai, mi pare un 5 ore di musica addirittura, da quando abbiamo iniziato a selezionare. Lunedì 25 novembre, sono le 7 e 21 minuti, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Si lamenta Kim, non lo so, ha un nome che non capisco. Comunque, che la radio del Sole 24 Ore non comunica che Unicredit lancia un'offerta pubblica di scambio su Banco BPM. Allora, è una notizia molto importante, effettivamente fa bene a richiamare la nostra attenzione la data GR24. Aspettavamo molto banalmente da queste parti di avere contorni più chiari, poi ci torneremo ovviamente all'interno del giornale radio. Cosa è successo? Che Unicredit ha lanciato un'offerta pubblica di scambio volontaria su Banco BPM, è un'operazione da 10 miliardi e che porterebbe la coppia, per così dire, le due banche ad essere la terza banca in Europa per dimensioni. Ed è interessante anche che Unicredit abbia detto che questo non esclude l'operazione Commerzbank, un rafforzamento bancario appunto molto importante per il paese e non solo. Vedremo come andrà a finire. Appunto, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. C'è Alessandro Chiappini in regia qua a Roma, c'è Carmelo Lauricella in regia a Milano e Alessandro Marco Tulli a Milano in assistenza in redazione. Il resto della redazione lo conoscete: Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina e voi, se vorrete, al 349-238-6666, anche con le vostre osservazioni su cosa manca all'interno di 24 Mattino. Sono benvenuti i richiami, se non esagerate naturalmente. A casa mia, a Canicati, i vigili del fuoco hanno salvato un gatto da un albero. No, su quello no, però Unicredit ci sta, giusto, giusto. Che non è che è un jukebox dell'informazione, però... Le aperture dei giornali di oggi, appunto, di questo lunedì 25 novembre. Il Sole 24 Ore del lunedì si dedica all'occupazione, giovani e lavoro sono decisivi, stipendi, tempi e garanzie. È un sondaggio noto sondaggi per il Sole 24 Ore, il 57% di chi rifiuta un'offerta lo fa per la paga. Vi sembrerà una banalità questa, però... per molti anni abbiamo raccontato, per molti mesi abbiamo raccontato che la nuova generazione è diversa, che si occupa soprattutto del tempo libero e che vuole lo smart working e vuole... No, il quattrino lo vuole la nuova generazione, come mi sembra giusto, perché poi il lavoro serve anche a quello, oltre a qualificarci, a formarci, anche a darci un'identità per molti versi, serve anche a quello. E quindi questi sono i dati in otto sondaggi. All'interno c'è il sondaggio, è molto interessante, tiene dentro tanti elementi. Nel cercare lavoro considera l'ipotesi di avviare un'attività autonoma o cerca solo come dipendente? 80% solo dipendente. naturalmente molti cercano un contratto a tempo indeterminato, c'è un 7% di persone che dice accetterei anche un lavoro sottopagato, un 3%, almeno 700 euro al mese, un 19%, almeno 1000 euro al mese, un 37%, la quota più alta, almeno 1250 euro al mese, da un po' la testimonianza di come sono messi i salari italiani, se vogliamo, cioè anche le aspettative si abbassano molto in questo sondaggio. Dunque, molto interessante, lo trovate a pagina 1 e 2 del Sole 24 Ore, ne è l'apertura. Molti giornali scelgono invece di dedicarsi alla politica. Conte chiude l'epoca Grillo, è l'apertura del Corriere della Sera. Conte cancella Grillo, è l'apertura della Repubblica. Conte trionfa, Grillo cancellato, l'alleanza sinistra è più vicina, titolo di Domani. 5 Stelle a Conte, licenziato Grillo, La Stampa. I 5 Stelle uccidono il padre per diventare maggiorenni. Voilà, siamo sul taglio della psicologia, nel titolo del Fatto Quotidiano, Conte licenzia Grillo è il titolo del giornale, mentre Libero e La Verità decidono, in una giornata come questa, nella quale quotidiani come La Stampa fanno una sorta di copertina dedicata alla violenza sulle donne, il Sole 24 Ore un inserto dedicato, una copertina contro la violenza sulle donne la fa anche il quotidiano nazionale, Libero e La Verità se la prendono. Libero contro le femministe, femministe contro le donne, altro che lotta al patriarcato. La Verità con così l'unico patriarcato che esiste è quello che piace alla sinistra, mentre il Messaggero, che pure ha un titolo in alto dedicato al Movimento 5 Stelle e al fatto che vince Conte, a centropagina il titolo forte è il governo apre alle imprese, si parla della legge di bilancio, il vertice sulla manovra, sul tavolo ci sarebbe l'IRES premiale che è la richiesta di Confindustria, in salita invece il taglio dell'IRPEF, fondi per le forze dell'ordine, mentre il Foglio presenta con Alberto Mattioli un colloquio, crediamo un racconto, insomma, di Michele De Pascale, il nuovo presidente della regione Emilia-Romagna, vita nuova a sinistra. Michele De Pascale, PD, ha vinto le regionali in Emilia-Romagna e con lui ha vinto una sinistra moderata, concreta, post-ideologica, una chiacchierata sulle tracce di un nuovo modello politico. Queste le aperture dei giornali di oggi. Dunque, apriamo oggi nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne parlando esattamente di questo. Come già vi dicevo nella prima parte della trasmissione, ci sono dei pezzi molto interessanti oggi, molto belli da leggere, mi pare, per riflettere. Però vorrei partire da un caso, ed è un caso che non ha a che fare con la violenza sulle donne, ma per certi versi sì, quantomeno con la violenza verbale. Non riguarda l'Italia, riguarda la Germania, ed è il racconto che trovate a pagina 19 del Corriere della Sera di Irene Soave, e che racconta quello che sta succedendo alla ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock, e che dà esattamente la misura di un certo tipo di cultura. Si sta separando dal compagno, questa è la notizia. Lo hanno detto loro in un comunicato stampa, il compagno, il marito, col quale ha due figlie. E i commenti che si sono trovati sui social sono di questo genere. Una che ha due figli e li lascia educare al marito non è una madre. Ha avuto quel che si meritava. Cosa vuole una che fa una famiglia e non se ne cura mai perché la carriera è più importante? Oltre ai più ruvidi, molti commenti hanno, racconta Irene Soave, un tono quasi educato, non da hater, ma restano severi. Avrebbe potuto aspettarsi che un matrimonio con due figlie piccole non sarebbe durato a lungo se lei fosse stata poco a casa. Il potere sembra più importante per lei della sua famiglia, e così via. Il meme Kainbok, gioco di parole che significa zero voglia, gli auguri al povero marito trattato come carne da macello, le allusioni alla possibile nuova storia di lui. Ora io vi chiedo di provare nella vostra testa ad invertire i personaggi e a prendere un uomo e una donna invece rimasta a casa con i figli. E già, perché il marito di Annalena Baerbock ha fatto questa scelta, Daniel Ole Fleisch. Il marito, sposato nel 2007, è conosciuto nella sede dei Verdi, che lei frequentava da militante, e lui, da lobbista e comunicatore, ha ridotto le sue ore di lavoro da anni per prendere su di sé la responsabilità totale del lavoro domestico. Ha raccontato lei quando nel 21 che correva da cancelliera. Prepara panini, segue i compiti, le porta a scuola. La maternità, diceva, mi rende una politica migliore perché più concreta. E viceversa, la sua ambizione era dedicata soprattutto alle figlie, che per sollecitare una sua chiamata urgente in qualsiasi caso dispongono di una parola segreta da mandare su WhatsApp, e che la vedevano rincasare a cena ogni mercoledì dopo il Consiglio dei Ministri. Per i commentatori del web non c'è dubbio, è questa divisione dei ruoli la causa della rottura. Forse saranno anche una minoranza questi che commentano sul web, però capite quanto siamo ancora distanti, anche in un paese come la Germania, da una cultura normale nella quale una donna fa più carriera del marito e il marito resta a casa, che dovrebbe essere la normalità. E poi c'è la violenza, e qua veniamo su tre pezzi molto belli, secondo me. Sono uno di Annalisa Cuzzocrea sulla Stampa, uno di Barbara Stefanelli sul Corriere della Sera e uno di Monica D'Ascenzo sul Sole 24 Ore, che intervengono almeno parzialmente su quel dibattito, se volete, un po', per certi versi un po' vuoto, su è patriarcato, non è patriarcato. Annalisa Cuzzocrea inizia da racconti personali. Avevo 12 anni quando il ragazzo con la macchina rossa mi seguiva dappertutto, cercando di incastrarmi nelle strade isolate che da casa mi portavano a scuola. Di anni lui ne aveva almeno 25, aveva deciso che ero la sua fidanzata, lo aveva detto in famiglia. Per anni da allora ho imparato a correre veloce e ad avere paura. Non l'ho mai detto ai miei genitori, mi vergognavo io. La mia amica Laura ne aveva 20 quando il fidanzato che voleva lasciare l'ha sbattuta contro il muro mettendole le mani al collo. Un'altra amica di 25 ne aveva 25 quando il compagno l'ha picchiata in macchina perché è geloso. Conosco una minorenne che è stata abbordata online da un adulto separato con figli, violentata, messa incinta, tratta in salvo da una complicata e silenziosa rete perché il mondo non doveva sapere. Lui non è mai stato denunciato. E racconta queste storie e dice: potrei continuare a lungo, per ore. E voi? Ho capito cos'è disturbante nei politici che negano l'esistenza del patriarcato, se il problema è il nome, chiamiamolo Paperino, e che speculano su delinquenti da strada e immigrati marginali. A essere disturbante è il confronto con la realtà, quella che incontriamo nella vita quotidiana, senza neanche bisogno di frequentare centri antiviolenza o tribunali. Quante storie, in sostanza, dice Cuzzocrea, rimangono nel silenzio. E dice: ho passato anni a vedere donne divise sul modo giusto di affrontare la violenza che subiscono, e femministe divise sulle parole giuste da usare, e destra e sinistra dividersi sui pronomi. Insomma, il concetto è questo: ne vale davvero la pena? È un po' la stessa linea che troviamo nel pezzo di Barbara Stefanelli a pagina 37 del Corriere della Sera. Dice: noi, raccontando di Gino Cecchettin, che ci prova a raccontare tutto questo, degli centri antiviolenza che ci provano, e noi ci abbiamo provato, abbiamo preferito accapigliarci disperdendo le nostre risorse intellettuali e spesso anche quelle economiche tra accuse e obiezioni. Il patriarcato esiste ancora o non esiste più dal 75? Ma perché non guardarci attorno e domandarci piuttosto se persistono asimmetrie di potere e libertà nelle vite di uomini e donne? Non sarebbe così difficile rispondere. E che dire del femminismo? È il contrario del maschilismo? È un movimento collettivo che affonda le radici nella cultura illuministica, proponendo nuove relazioni tra i generi? Nessuno e nessuna qui vuole l'uguaglianza in termini di uniformità. Il desiderio è di equità in quanto pari possibilità di scelta e pari condizioni competitive. Ci toccherebbe però ammettere che non ha alcun senso dividerci tra noi e loro, maschi e femmine, destra e sinistra, curva sud e curva nord. Dovremmo scucire trame di infanzia collaudate e rimbastire orli incerti, capaci di vestire ciò che siamo diventati e diventate. E c'è un appello a gridare, gridiamo noi oggi, 25 novembre, le voci contro lo sciabordare del silenzio. E poi, come diceva Monica D'Ascenzo sul Sole 24 Ore, ma ci arriviamo dopo la pausa.
Black Friday, signor Vino, sconti fino al 50% in negozio e online. Ti aspettiamo.
Vi presenta 24 mattino.
Simone, per fare una valutazione sulle motivazioni profonde dei giovani verso il lavoro, guardati una statistica per fasce d'età, perché i Gen Z e i millennial fanno due ragionamenti completamente diversi.
fino a che non ci rendiamo conto che i figli sono figli della società, perché devono essere una ricchezza per tutti quanti, sarà sempre un problema, perché ci sarà sempre nella coppia qualcuno che deve rinunciare alla propria realizzazione personale fuori dalla famiglia, magari la trova nella famiglia ma non per tutti è così, a favore dell'altro. Quindi fin tanto che questa scelta è obbligata, c'è un problema.
Molto equilibrato mi pare quest'ultimo messaggio. Sul primo punto sì, ha ragione cara ascoltatrice, l'ho detto un po' grossolanamente, no, questa cosa qua l'ho detto un po' grossolanamente, però visto che hai detto Simone ti do detto tu, hai ragione, cioè c'è una differenza su questo fronte. Allora, molto brevemente, c'è questo inserto del Sole 24 Ore, l'ho trovato a pagina 17, dedicato esattamente alla violenza contro le donne, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, dove ci sono tantissimi elementi, perché sono 1, 2, 3, 4 pagine piene di cose. C'è il pezzo portante in apertura di Chiara Di Cristoforo, Simona Rossito e della nostra Livia Zancaner, e c'è il commento di prima pagina di Monica D'Ascenzo, che parte da un racconto, quello di un'altra giornalista, Mariangela Pira di Sky TG24, che ha pubblicato su LinkedIn un lungo post in cui raccontava di essere stato oggetto di diverse frasi fuori luogo e sessiste da parte di un importante manager italiano in occasione di un convegno. Perché un uomo si sente autorizzato a fare battute sui tacchi a spillo che avrebbe potuto indossare una professionista per essere più piacente? Perché nonostante il contesto di lavoro non si è posto il problema di poter essere ripreso per un comportamento inadeguato? E se succede a una giornalista che ha una voce per poter denunciare l'accaduto, quante volte succede ogni giorno in ogni ambito alle altre donne? A giudicare dai moltissimi messaggi ricevuti in privato da Pira, succede molto spesso. È una cultura nella quale, dice D'Ascenzo, l'uomo si sente superiore. Se la parola patriarcato è divisiva perché ha una connotazione politica da femminista e di sinistra, chiamiamolo cultura italiana maschilista, uomista, uomo riferita, maschiocentrica, supermaschile, purché si sia concordi sul fatto che penalizza metà della popolazione di questo paese ed è l'humus che alimenta la violenza contro le donne, che va dalla molestia per strada alla violenza economica, dalle botte fra le mura domestiche all'umiliazione, dallo stupro di gruppo al femminicidio. Perché ammettere che esiste è il primo passo per poter costruire una società in cui le donne non debbano più aver paura di vivere. Difficile non concordare con il pezzo di Monica D'Ascenzo. Ci sono un po' di cronache, direi, dalla legge di bilancio, naturalmente se le ritrovo, ed eccole qua. La prima ve la porto dal Sole 24 Ore. Margherita Cece e Serena Uccello fanno un'analisi dei dati che riguardano le spese per la cultura e per il Ministero dei Beni Culturali in Italia. Ministero della Cultura si chiama adesso, mi pare. Comunque, questo è. E scoprono che la legge di bilancio prevede un ridimensionamento netto degli investimenti pubblici per la cultura di circa 455 milioni. L'Italia è indietro nella classifica europea, sono in arrivo 30 milioni per le biblioteche, però insomma, messa così. Allora, in testa ci sono Islanda e Ungheria, in coda l'Italia. Per la verità è davanti a Irlanda, Grecia e Cipro e poi in compagnia di Portogallo e Romania. E il posizionamento nella classifica europea relativa all'incidenza percentuale sul prodotto interno lordo delle risorse pubbliche destinate alla cultura. Così vediamo che se per gli ungheresi questo rapporto vale 1,1%, nel caso di noi italiani scende allo 0,3%. E quest'anno c'è un taglio, se infatti la legge di bilancio 2023 aveva stanziato 3,8 miliardi di euro per il Ministero della Cultura, la spesa messa in conto per il 24 è stata di 3,55 miliardi, è un taglio che si ripeterà nel 2025. A proposito di tagli, sulla legge di bilancio c'è al centro della scena il taglio dell'IRPEF, la questione più grande, scrive Marcello Astorri. In termini di coperture finanziarie da trovare, quella legata alla riduzione dal 35 al 33% della seconda aliquota dell'IRPEF, questa misura che andrebbe a impattare su quella fascia di reddito fino a 60.000 euro, ha un costo stimato intorno ai 2 miliardi e mezzo, queste risorse avrebbero dovuto arrivare dai proventi del concordato preventivo biennale, che nella prima fase ha portato nei forzieri dello Stato 1 miliardo e 300 milioni di euro. Ora si tratta di andare a reperire gli altri 1,2 necessari. Altre due segnalazioni, non abbiamo toccato gli esteri ma l'abbiamo fatto ampiamente alle 6:30 e poi ci torneremo naturalmente con Paolo Mieli, e poi dedicheremo lo spazio delle 8:35 a una riflessione con due posizioni diverse sulla decisione della Corte Penale Internazionale di chiedere l'arresto di Netanyahu e Gallant. Vorrei chiudere questa parte con altre due questioni, diciamo così, economiche e non solo. Allora, la prima è questo pezzo di Stefano Zurlo che vi segnalo, che non è niente male, a pagina 6 del giornale, che racconta dei pensionati di guerra. È un esercito da 1 miliardo di euro all'anno. La guerra è finita da quasi 80 anni, ma l'esercito dei pensionati di guerra scoppia di salute. Costa al contribuente circa 1 miliardo di euro all'anno. Sono i dati del casellario INPS Istat. Sono 102.724 assistiti e dentro c'è di tutto. Ci sono naturalmente anche coloro che sono andati in missione all'estero, ovvio. Ci sono le vedove di queste persone, i figli disabili, ma con un livello di stratificazione normativa che, ripeto, vale la pena leggere il pezzo di Zurlo, perché lui stesso, in un pezzo che occupa più di mezza pagina sul giornale, non riesce a ricostruire esattamente tutte queste stratificazioni. E infine un elemento interessante che trovate a pagina 11 del Sole 24 Ore ed è questa ricerca realizzata da Giliberto Capano, Alice Civera, Michele Meoli e Stefano Paleari, che riguarda i professori universitari. Premessa: una legge voluta da Maria Stella Gelmini aveva imposto alle università, per evitare una delle tante norme pensate per evitare il baronato, tanto per intenderci, o un sistema di relazioni un po' pericoloso, aveva dato come obiettivo all'università che il 20% dei docenti fossero reclutati da fuori, quindi dall'estero, da altre università, eccetera eccetera. Ebbene, a 20 anni di distanza, quant'è? Sono 14 anni di distanza. A 14 anni di distanza l'unica ad aver raggiunto questo risultato è l'Università per Stranieri di Perugia con il 20%, e le altre sono tutte sotto, a partire da grandi università come la Sapienza 6,5%, Tor Vergata 6,1%, la Statale appena sopra il 10%, l'Università per Stranieri di Siena 0%. Le promozioni sono tutte di professori interni. Traffico.
24 mattino.
Buongiorno a Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno a chi ci ascolta.
Dunque, siete diventati un partito normale, classico, standard, o no?
Siamo un movimento identico a prima, semplicemente che ha fatto un percorso di cambiamento avendo ascoltato gli iscritti, cosa che nei partiti classici non fanno. I cambiamenti li fanno le segreterie e nessuno consulta la propria base. Invece noi, in un momento di difficoltà, Giuseppe Conte si è affidato al ruolo degli iscritti per prendere delle decisioni importantissime per i prossimi 15 anni.
Per i prossimi 15 anni addirittura. In questi prossimi 15 anni però la decisione degli iscritti scarica molte delle decisioni sul gruppo dirigente, alla fine, se ho capito bene. O ho capito male, Silvestri, magari ho... No?
No, ha fatto tante... ci sono state tante domande e non era affatto scontato. Nessuno è abituato a vedere un leader che dopo 3 risultati positivi si affida alla propria base. Normalmente ci si chiude sempre nelle stanze, ma da questo punto di vista Giuseppe Conte credo sia stato veramente molto coraggioso. Detto questo, ci sono state tante decisioni, sia tematiche che organizzative, che sullo statuto. E quindi cambia un po' la nostra organizzazione. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di radicarci meglio sui territori e quello di continuare le nostre battaglie qui in Parlamento su tanti temi.
Senta, avete votato tutti voi iscritti. Allora, partiamo dall'eliminazione del garante, cioè, e quindi l'eliminazione della figura del garante. Tra l'altro ho letto da qualche parte che forse Grillo potrebbe fare ricorso. L'uccisione del padre, come scrive oggi il Fatto Quotidiano in apertura il titolo.
No, non credo che ci sia stata nessuna uccisione del padre. Però devo essere sincero, quando c'è stato il risultato della votazione del garante c'è stato anche un applauso in sala, ecco, quello magari non mi è piaciuto, però se devo essere sincero credo che Beppe Grillo abbia pagato anche il suo video in cui diceva che rivendicava l'estinzione del movimento, ecco, quando una base degli iscritti sente il suo garante parlare di estinzione del movimento, sicuramente questo ha fatto male un po' a tutti, e questo credo si sia riversato anche nel voto. E detto questo, il ruolo del garante non ci sarà più, e comunque Beppe Grillo rimane una persona che per il Movimento 5 Stelle ha fatto tanto, soprattutto lo ha creato, e che merita tutto il nostro rispetto a prescindere da quello che succederà in futuro,
a quello che farà e quello che deciderà. Tra i voti, il posizionamento scelto è progressista indipendente, che vuol dire che l'alleanza naturale è con il mondo del PD, con Alleanza Verdi Sinistra, con loro, immagino.
No, sarebbe stato dipendente. E progressismo è, diciamo, la traiettoria politica che il movimento ha abbracciato, e perché fondamentalmente purtroppo stiamo morendo di conservatori. La nostra economia sta peggiorando tantissimo, tutti i nostri settori del paese stanno peggiorando tantissimo, perché a dispetto delle politiche espansive che aveva messo in atto il Movimento 5 Stelle, oggi abbiamo fatto marcia indietro e tutti i valori economici ci dicono che stiamo andando molto peggio di prima. Detto questo, indipendenti perché vogliamo che ogni alleanza che si farà su una base di programma e non strutturale a prescindere. Il Movimento 5 Stelle è un movimento molto libero, non vuole allearsi con qualcuno per battere qualcun altro.
Ma questo anche a livello locale? Questo a livello anche locale o solo nazionale? Mi scusi Silvestri. Cioè, in ogni elezione nella quale andate insieme, in ogni elezione nella quale andate insieme, dovete stilare un programma e mettervi d'accordo su quel programma, non so, anche sull'elezione di un sindaco di un comune medio o no?
Allora, la presentazione del programma è un termine di legge, non ci si può candidare senza presentare un programma. Però ci sono sicuramente degli accordi politici che vanno presi per capire cosa si fa in un territorio. Quante volte ci sono state delle vittorie che non sono servite a nulla e che sono solo servite a battere l'altra fazione? Così non funziona, a noi questo non interessa vincere a prescindere, interessa vincere se si riesce a far del bene a un territorio, o comunque almeno ci si prova. E vincere tanto per non è nella nostra natura, devo essere sincero. E quindi dettagli programmatici ben delineati e, come si dice a Roma, patti chiari, amicizia lunga. Questo vuol dire progressivamente.
Anche a livello locale. Quindi progressisti indipendenti vuol dire che basta con questa storia Trump o Biden o democratici o repubblicani, non mi schiero, basta, a questo punto state, cioè, dovendo guardare agli Stati Uniti stareste dalla parte dei democratici, basta con questa storia di Trump, no?
Noi stiamo dalla parte di qualcuno quando quel qualcuno fa del bene al pianeta. Quello che tante cose abbiamo contestato dell'amministrazione Biden, personalmente non siamo tifosi di calcio che stanno con qualcuno semplicemente per la bandiera, abbiamo contestato tante politiche dei democratici in campo estero, abbiamo visto anche come quest'ultima settimana l'amministrazione Biden ha sdoganato l'applicazione di missili a lunga gittata, che è un altro rischio per il territorio europeo. e quindi su questo non vedrete mai il Movimento 5 Stelle prendere una posizione per senso di appartenenza, perché questo non fa bene a nessuno.
Quindi Trump va bene, diciamo, alla fin fine.
No, Trump può andare ancora peggio di Biden, anche perché mentre tutta la destra esulta per Trump, nessuno si rende conto che dei dazi sarebbero pesantissimi per la nostra economia. Solo per l'Italia ci sarebbero 7 miliardi in più per le nostre imprese, quindi anche qui abbiamo una sinistra che esulta per Biden anche se fa determinate cose, e una destra che sta rivendicando la vittoria di Trump non capendo che le politiche di Trump porterebbero altra negatività alla nostra economia.
Grazie a Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, il GR, ci sentiamo dopo.